La parola.
Grazie, ben trovati a tutti. Sono contento di vedervi numerosi nonostante tutto, nonostante anche l'avversità che hanno colpito la nostra autrice. Il libro che andiamo a presentare stasera è un libro, diciamo, molto denso, infatti è piccolino, però racchiude in poche pagine un caso esemplare per chi in questi ultimi 10 anni ha seguito diciamo il movimento che una decina d'anni fa si era dato come obiettivo quello di proporre una legge cosiddetta salvasuolo, cioè per la tutela del suolo. E questo libro infatti contiene sia la vicenda personale, quindi l'iter processuale che ha dovuto subire il sindaco Matilde Casa, sindaco di Lauriano, un paesino non molto distante di qui, in provincia di Torino, paese di circa 1500 abitanti, che diciamo nel luglio del 2015 appunto ha iniziato questo tribolato iter, che si è poi fortunatamente concluso positivamente. Aspettiamo un attimo perché magari la mattina... Questa vicenda comunque ha dato l'occasione ad un professore urbanista, Paolo Pileri, tra l'altro componente della commissione che appunto ha costituito il forum dei movimenti per la salvaguardia del suolo, e gli ha dato appunto occasione per farci vedere, dietro una vicenda, se vogliamo, piccola, marginale, quali erano invece tutti gli ingredienti che sono alla base del, diciamo così, dell'arretramento culturale anche che c'è dietro allo sfruttamento dei suoli fertili che ancora ci sono tutt'oggi. Diciamo che il rapporto ISPRA del 2016 dava come il passaggio del consumo di suolo da 70 ettari a 40 ettari al giorno. Questo non per, diciamo, grazie a un particolare intervento da parte del legislatore, di sindaci o di chissà quali istituti, ma semplicemente per il fatto che la crisi ha impedito a diversi imprenditori di allungare le mani ulteriormente su altri terreni. Io volevo dire velocemente, ma invece cercherò di essere un pochino più cauto, così ad illustrare appunto il nostro libro. Diciamo che già dalla prefazione si capisce che si ha a che fare con un argomento tosto e con il fatto che non si ha solo l'obiettivo di illustrare un argomento, ma si ha anche la pretesa di dare anche poi alla fine delle proposte per arrivare alla salvaguardia del suolo. Infatti, grazie appunto a Luca Mercalli, che nel 2004 era stato uno dei pionieri, diciamo, su questo argomento, mette subito in luce che il tipo di espansione industriale tipicamente italiana, o comunque degli ultimi 10-15 anni, ha un particolare impatto sui terreni agricoli e porta più danni ambientali e paesaggistici anziché lavoro, nel senso che nella maggior parte dei casi i capannoni che vediamo nella pianura padana rimangono o sfitti o comunque vuoti e non riescono ad essere invece quella risposta concreta ai problemi di recessione e pressione sociale che invece hanno investito la nostra penisola appunto da almeno 10 anni. E quindi noi vediamo sulla destra rappresentato un po' simbolicamente, diciamo, l'aggressione, se vogliamo, da parte di pesticidi, inquinamenti, cambiamenti climatici, appunto consumo di suolo, all'ambiente. In questo contesto, diciamo, che cosa può fare un piccolo comune per salvaguardare una risorsa così preziosa? Una risorsa preziosa e non rinnovabile, perché diciamo che il suolo è proprio quella pelle di una trentina di centimetri o insomma poco più, entro la quale ci sono avvengono dei processi ecosistemici particolari e diciamo unici, che se vengono ricoperti da uno strato, ad esempio, di asfalto, di cemento, o comunque vengono resi, diciamo, aridi, difficilmente si rinnova nel giro di pochi anni. È un processo lungo migliaia di anni. Questo magari normalmente non siamo portati a pensarlo perché Così, soprattutto in un paese come il nostro, come Cisterna, comunque nel Roero noi abbiamo una tipica convivenza fra varie attività, e dove però l'attività, diciamo, agricola è quella che la fa da maggiore. In realtà vediamo che questo non è sempre vero, perché comunque anche l'attività agricola comporta l'espansione tipicamente in cantine, in capannoni per lo stoccaggio di vari materiali, e quindi non è solo, diciamo, l'espansione industriale intesa l'industria metalmeccanica piuttosto che la logistica o altri tipi, insomma, di attività. Anche l'attività agricola comporta un consumo di suolo non atto alla coltivazione. Allora, questa era la presentazione, diciamo, di Luca Mercalli, che si è prestato appunto a fare un po' da testimonial, ecco, a questo libro. E mentre invece nell'introduzione vediamo subito che questo argomento viene proprio preso unendo due ingredienti. La prima è la sfida di un sindaco, appunto il sindaco che stiamo attendendo, Matilde Casa, diciamo, da una parte sfidando l'immobilismo, cioè il fatto di voler essere un'amministrazione virtuosa, e quindi cercando di andare oltre la mera gestione, diciamo, degli immobili, ma cercando di andare oltre, cioè cercando di stabilire un piano, diciamo, regolatore che blocchi il consumo di suolo. E quindi una sfida sia all'immobilismo che all'immobiliarismo: cercare di ridurre l'urbanizzabilità del piano urbanistico. Quindi, in poche parole, invece che favorire l'introduzione di nuovi insediamenti, quello di porre un limite a questi. Dall'altra parte invece abbiamo la critica di un'urbanistica, appunto, di Paolo Pileri alla politica. E questo, diciamo, può essere fatto, cioè questo può dare adito a più argomenti. Uno di questi è proprio quello di ascoltare meno la finanza e più la ricerca, investire in biblioteche, quindi più in cultura che in autostrade o aggiungerei in centri commerciali, e arrivare quindi a un rispetto della natura e del paesaggio, che siano i pilastri per un riscatto sociale e occupazionale. Mixando questi due ingredienti e facendo poi alla fine emergere un po', diciamo, le proposte per venirne a capo, sono la base di questo libro di Altra Economia. Nell'attesa di Matilde, che è arrivata, quindi ok, infatti ho sentito, insomma, un brivido, infatti okay, non male. Inizierei semplicemente a mettere un pochino, a entrare più nel dettaglio della vicenda che l'ha vista protagonista. Eccola qui.
Chiedo scusa per il ritardo, però ho giustificazione.
Sì.
Ho la giustifica, visto che sono molto insegnante, ho la
Sì.
giustifica. Quindi,
Ho fatto proprio la primissima
perfetto, allora
introduzione, presentazione di Luca Mercalli, e poi l'introduzione del libro. E sono arrivato appunto a mettere un po', diciamo, a fuoco la vicenda giudiziaria che l'ha vista, suo malgrado, protagonista.
diamoci del tu, che siamo tutti ragazzine.
Va bene, allora, che ti ha vista protagonista. Allora, innanzitutto, qual è il vulnus, cioè qual è la questione che porta appunto a Matilde il 10 luglio del 2015 ad essere al Tribunale di Torino, davanti appunto ad un PM che deciderà poi rinvio a giudizio. Il fatto di aver diminuito, in un piano regolatore, diciamo, approvato, la superficie edificabile, non per, diciamo, un suo vezzo ideologico, ma per una criticità di tipo idrogeologico, quindi per diciamo, una ragione giustificata, cosa che poi lei e tu più avanti dirai, ma non era solo per, cioè fosse stato anche per, non fosse stato anche la criticità io l'avrei comunque bloccata. Però questo, diciamo, verrà detto appunto in un momento successivo alla, diciamo, all'esito finale, perché non era proprio forse conveniente dirlo prima. Questo è stato appunto il primo atto. La conseguenza è stata proprio che un proprietario di questi terreni, cioè quelli che vengono, diciamo, esclusi quindi che non sono più edificabili, diciamo, denuncia non solo il sindaco ma anche il tecnico e il segretario comunale. Premetto che l'amministrazione era composta solo da donne, se ho capito.
La giunta,
sì, solo da donne, tranne questo segretario comunale.
Ma il segretario comunale non fa parte dell'amministrazione,
cioè,
è un sottoposto.
Esatto, però in questo caso viene comunque fatto oggetto di questa denuncia ed è per questo appunto che arriviamo al rinvio a giudizio al Tribunale di Torino. E le parole, testuali parole del PM sono state appunto: guarda, ma si rende conto che lei ha impedito la costruzione di 40 belle villette? Al che, diciamo, la prima reazione è appunto quella di rimanere allibiti, insomma in qualche modo sbalorditi, perché si pensava invece di, non dico di essere premiati, ma di venire supportati, se vogliamo, dalla giustizia, in senso lato. Oltretutto invece la posizione in qualche modo si aggrava, perché viene fatta, cioè c'è la costituzione a parte civile di una controparte, per cui non so chi di voi insomma lo sappia, però questo comporta poi anche un onere finanziario abbastanza cospicuo, quindi insomma sì, diciamo l'ansia e l'apprensione inizia ad essere abbastanza a livelli più alti. Oltretutto, diciamo ciliegina, appare un articolo sulla stampa dove appunto vengono fatte delle accuse alla fine ingiustificate, dove il sindaco appunto viene additato come un burocrate che semplicemente blocca l'iniziativa di onesti imprenditori, diciamo per motivi personali poi alla fine, no? Per tornaconto personale, e quindi questa è una situazione che continua a perdurare e che impedisce appunto agli imprenditori capaci di poter fare il proprio lavoro. Io quindi sono coi tempi, sono a posto, perché sono partito bene. E arrivato a questo punto avrei chiesto, però, diciamo che l'atto che scaturisce appunto questa discesa che ho cercato di rappresentare è stato appunto l'approvazione di questo piano regolatore. In realtà la giunta, insomma, da lei presieduta, è stata invece in grado di mettere in campo diverse iniziative. Questa era semplicemente quella, forse per quello che è rimasta anche, diciamo, particolarmente allibita a una denuncia di questo genere, perché in realtà era una naturale conseguenza di una semplicemente di dare atto a quello che si era promesso e quindi a realizzare il proprio programma. Quindi le vorrei chiedere se poteva illustrare a tutti, a quelli che magari non ne sono a conoscenza, di quali erano queste azioni per Lauriano, e intendo soprattutto l'aver rinunciato ad un finanziamento di circa 500.000 euro e invece cercando anche di spiegare come, aver invece preso un edificio che versava in condizioni invece pessime e l'aver costituito invece la sede del comune, dell'asilo, di varie altre cose. Prego, a lei la parola.
Grazie, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito e scusarmi per il ritardo, perché però come ho spiegato questo era un ritardo dovuto al fatto che prematuramente scomparso uno dei consiglieri che tra l'altro mi ha proprio accompagnato nel mio primo mandato di sindaco e ha condiviso con noi le scelte che abbiamo fatto rispetto al piano regolatore ed altre cose. Quindi mi faceva piacere essere presente al suo funerale anche solo minimamente, quindi ho dovuto ritardare e mi scuso di questo. Devo dire che all'inizio questa cosa di avere qualcuno che ha preparato già il prospetto di quello che ho fatto è una cosa che veramente ringrazio di questo, è una cosa che normalmente io quando vado a presentare il libro o comunque a parlare della mia esperienza mi chiedono sempre questo su le slide, faccio ma no, le slide di quello che ho fatto mi sembra eccessivo, ridondante, adesso le prenderò,
sì,
adesso
ho fatto
una bella figura e pagherò il copyright come devo pagare mi ha chiesto in più occasioni, quasi tutti i giorni, mia figlia il copyright per il discorso di un mondo all'incosì, perché è quello che, come dico nel libro, un mondo all'incosì è una frase che io ho utilizzato prendendo da lei, perché mia figlia quando era piccola, adesso purtroppo a 18 anni e si è trasformata da una bambina deliziosa in un mostro terrificante che ce l'ha con me, però quando era piccola e mi amava, diceva, lei parlava di un mondo così e di un mondo all'incosì, per intenderci un mondo al contrario. E quello che racconto appunto nel libro è che io proprio il 10 luglio del 2015, che così per inciso era anche il giorno del mio compleanno, e io per essere originale ho pensato di festeggiarlo invece che in un ristorante, in un tribunale, sono stata appunto rinviata a giudizio. Lauriano ha un po' di peculiarità, diciamo, nel senso, una di queste è quella di non rispettare, fra le altre norme, quella della parità di genere. Noi abbiamo deciso che lottare per la parità era riduttivo e quindi abbiamo direttamente lottato per la superiorità e quindi abbiamo una giunta che è tutta femminile. Il consiglio è tutto maschile, ma devo dire andiamo molto d'accordo lo stesso, ognuno ha accettato il proprio ruolo, c'era il loro subalterno, il nostro di comando, e quindi siamo a posto. No, in realtà non è proprio così, nel senso che la scelta di avere due assessori, di avere la vice sindaco e gli assessori tutte donne è stata una, diciamo, una scelta più di competenza e di tempo, non è proprio, io vado torno a dire, molto d'accordo con gli uomini, ne ho un grandissimo rispetto, essendo un paese comunque molto piccolo non avevamo di questi problemi. E come dicevo, Lauriano è un paese piuttosto piccolo, adesso non so quanti abitanti abbia Cisterna, ma
sì,
credo,
siamo lì.
Credo che siamo lì, noi siamo intorno ai 1500 abitanti. Però abbiamo cercato nel tempo di avere alcune politiche molto precise rispetto al territorio, era una di quelle cose che noi abbiamo messo nel programma e come racconto, per esempio, una delle cose che noi abbiamo fatto per prima, ed è una cosa molto piccola che io cito sempre perché forse è stata un po' l'inizio del nostro iter amministrativo, è stata per esempio quella di mettere appunto la casetta dell'acqua. Noi siamo stati il primo comune in Piemonte a fare questo, che è una cosa molto piccola, però quando lo fai per primo, molto spesso quello che capita è che sei guardato male, sei insomma considerato come...
Soprattutto dagli anziani.
No, io racconto nel libro appunto questa cosa, ma è verissima, cioè di questa cosa che i pensionati venivano e vedevano, stavamo facendo questo lavoro della casetta e ci guardavano come dire, ma andare a vendere l'acqua pubblica, l'acqua del rubinetto, ma chi viene a comprarla? Non è proprio assurdo. Dopo un mese noi avevamo la coda, giuro, io ho fatto un'ordinanza in cui concedevo solo di prendere 12 bottiglie e poi bisognava rimettersi in coda, altrimenti c'era proprio, perché tutti i paesi vicini venivano. Dopodiché gli altri paesi hanno cominciato a farlo, perché un'altra delle cose a cui io tengo moltissimo, a cui la mia amministrazione tiene moltissimo, è l'idea della ripetitività. Voglio dire, l'idea della collaborazione tra sindaci, tra amministrazioni, secondo me è fondamentale. Cioè l'idea, non è che siamo dei geni noi sindaci, anzi alcuni sono molto meno che geni proprio, però l'idea, nessuno inventa nulla, l'idea di mettere insieme quelle che si chiamano le buone pratiche, credo che sia una cosa fondamentale, quindi scambiarsi le buone pratiche, e se uno la fa per prima non deve sentirsi migliore di tutti, ma semplicemente aprire una via che possano fare anche altri, io credo profondamente in questo. Poi abbiamo fatto anche alcune cose che adesso devo dire, io le ho fatte nel 2009-2010 e adesso sono abbastanza all'ordine delle cose, voglio dire, per esempio noi avremmo proibito gli impianti fotovoltaici a terra. Dopo nel 2010 la provincia di Torino l'ha vietato, chiedo scusa che ho avuto perché... l'ha vietato su tutto il territorio, noi l'abbiamo impedito e quindi l'abbiamo fatto mettere solo sui tetti delle proprietà comunali, mettendo tutto l'impianto di illuminazione pubblica a LED. Anche questa è un'altra delle cose che moltissimi comuni stanno facendo, non l'abbiamo fatto nel 2009. Dico questo non per dire no, come era belle, brave, buone, cioè le prime della classe, l'idea è proprio semplicemente che avevamo, come dire, un indirizzo ben preciso rispetto a quello che intendevamo come amministrazione. E poi abbiamo fatto l'azione che io pensavo più eclatante, in realtà non è successo così, cioè io pensavo che l'azione che è stata quella che è stata citata prima, di rinunciare a un finanziamento regionale per la costruzione di una nuova scuola fuori dal concentrico, Quindi stiamo parlando di 500.000 euro. Laureano ha un bilancio di circa 2 milioni di euro, quindi vuol dire un quarto del bilancio, cioè è una roba grossa. Oltretutto tutti si aspettavano questa cosa, perché noi avevamo una scuola che non era praticamente più agibile. Quindi l'idea di denunciare una cosa come questa, dico, qui mi saltano tutti addosso, mi denunciano, e come dico proprio nel libro, dico, sono stato 2 giorni senza dormire, perché è una roba che firmi, no grazie. E poi abbiamo invece comprato con fondi nostri una struttura del Cottolengo all'interno del comune, del concentrico, e lì abbiamo messo appunto scuola, municipio, tutto insieme, anche per un discorso di economicità, perché l'idea comunque di avere moltissime strutture diverse, soprattutto per i nostri piccoli comuni, ormai è insostenibile, non riusciamo più a mantenere tutte le nostre proprietà. Invece non è successo questo, è successo che invece sono state denunciate per l'altra operazione che noi abbiamo fatto, che è stata quella di diminuire le superfici edificabili. Anche lì a me è sembrata, prima ancora che una scelta politica amministrativa, devo dire in tutta onestà, una scelta di buon senso. Laureano è un paese che ha un terzo delle case vuote da ristrutturare, non ha una popolazione in aumento. Veramente non si tratta neanche di, cioè, non è che devi essere un urbanista o un sociologo della popolazione per capire che forse magari non ti serve più costruire nuovamente. E quindi abbiamo fatto questa scelta che effettivamente si è rivelata essere la prima in Italia. Io sono stata denunciata insieme al sindaco e al tecnico comunale, che però è stata un attacco molto più nei miei confronti. Dico questo perché il pubblico ministero, che per inciso va detto era pure una donna, quindi io con tutte le mie politiche di genere ho dovuto subire la pena del contrappasso, quindi sono stata accusata da una donna, aveva veramente molto con me, nel senso che io ho avuto degli attacchi anche molto duri. Io dico, sono stati 3 anni molto difficili da questo punto di vista, perché aveva un po' questa idea generale degli amministratori che tanto lo fanno solo per il proprio interesse, e che quindi se io ho fatto una cosa di questo genere non era tanto per l'interesse generale quanto per sfavorire o danneggiare qualcuno. Quindi diciamo che poi il lieto fine c'è stato, sì. Ampiamente, però in questa fase appunto con una richiesta di 1 anno e mezzo di reclusione, 120.000 euro di danni più le spese legali da pagare, per cui si arrivava tranquillamente quasi vicino ai 200.000, e poi soprattutto, come viene detto, un articolo sulla stampa esce un articolo in cui dice, questa donna, vedi, è tutto così, tutti gli amministratori, questa burocrazia che chiude, che vuole danneggiare i poveri imprenditori. Sono momenti in cui uno comincia a dire, ma forse fosse rimasta a casa, avessi fatto altro, ecco, ci sono dei momenti in cui francamente l'ho pensato.
Beh. E in effetti, oltre, diciamo, alla stampa che dà risonanza ma in maniera totalmente, come dire, contraria, no? Non ci sono neanche appunto da colleghi sindaci, o a parte la propria giunta, non ci sono comunque segnali di solidarietà. E diciamo, quindi qui siamo grosso modo appunto poco più della metà del 2015, passa il tempo e man mano invece questa solitudine, questa condizione, man mano invece si anima, insomma, invece riceve l'attenzione da chi invece vede in questa vicenda qualcosa di cui parlare e dare risalto, per al contrario, proprio per supportarla. Quindi infatti vediamo, il primo momento è proprio il convegno sul consumo di suolo della regione Piemonte. Appunto, ho scritto giusto uno stralcio, ma solo per farci rendere conto di come questo convegno, quindi diciamo si parla di saperi alti, no? di comunque a livello di regione, si hanno, se non altro, delle direttive, delle disposizioni che poi magari verranno anche adottate. E in questa sede si dà la parola anche a Matilde. E giustamente, dal suo punto di vista, il fatto appunto che la campagna, una volta coltivata, sia invece il risultato di una, insomma, in qualche modo accozzaglia anche di campannoni, anche abbandonati e quindi che non abbiano una logica, sia stata una delle motivazioni per cui l'amministrazione ha preso certe scelte, che però l'hanno portata ad avere questa situazione ed ha letto effettivamente i capi d'accusa in pratica del... E tant'è che gli stessi, come dire, relatori del convegno hanno strabuzzato gli occhi, sono saltati sulla sedia, hanno detto: ma come, non è possibile, ci sarà qualcosa che non ci dice, no? Ci sarà un non detto, un aspetto che magari non viene detto, ma che altrimenti non, cioè, saremmo ai confini della realtà. Questo però, allora, quindi si apre un po', diciamo, il silenzio, e da una parte, perché poi, insomma... Sembra di ricordare che sia il consigliere regionale Ferrero, se non sbaglio, prende un po' sotto la propria attenzione questo caso. Poi, più che altro, Sergio Rizzo, giornalista del Corriere, finalmente rende, come dire, ha il merito di raccontare come sono andate le cose effettivamente. Quindi Matilde si reca appunto per comprare l'unica copia del Corriere di Laureano, proprio perché finalmente si rende conto che non è la sola a pensarlo in questo modo. Evidentemente, se un giornalista di un certo calibro ne dà notizie, perché insomma c'è speranza. E quindi si esce dalla situazione di isolamento, e in questo modo, almeno nel libro, si fa appunto... si dà occasione per avere almeno un paio di riflessioni. La prima è quella di appunto di dire: non riesco a comprendere come si possa avere una politica che, da una parte, perché in quegli anni si stava discutendo sulla legge salvasuolo, diciamo presentata in prima istanza dal ministro Catania sotto il governo Monti, quindi siamo nel 2012 grosso modo. Quindi l'iter, questa legge, diciamo, è iniziata, poi ne parleremo dopo, però questa legge ha un iter appunto molto, come dire, martoriato, nel senso che subisce una serie di emendamenti, insomma si cerca di modificare talmente questa legge che alla fine si cercano tutti i modi possibili per poter comunque cercare di consumare suolo senza avere grossi problemi. E quindi, se da una parte si vuole legiferare, però dall'altra si incentivano le costruzioni ex novo, perché lo stesso Stato, appunto, o la stessa Regione sovvenziona per costruzioni sul nuovo, mentre invece per le strutturazioni non ci c'è molto poco, da una parte. E dall'altra lo stesso Comune cerca di evitare che ci siano proprio ci sia il terreno per far avvenire, diciamo, anche l'interesse, no? Da parte di consulenti di cui si avvale di solito un comune piccolo, e quindi una delle ulteriori stranezze, cioè appunto non lo fa nessuno, è proprio questa di non avere la commissione edilizia. Volevo chiedere appunto a Matilde se ci poteva illustrare magari qualche... No, adesso io non vedo amministratori in questo momento, non è... Ok, sì. Però non no, perché pensavo venissero magari anche i sindaci, insomma, che avevano risposto al video sulle api, queste cose. No, per quello stavo pensando. Però secondo me potrebbe essere interessante anche per divulgare e fare appunto le buone pratiche prendano il loro corso.
Beh, dicevo, a proposito di questo convegno, che diciamo che è stato un po' lo spartiacque fra diciamo, la parte negativa e la parte positiva, nel senso che appunto questa solitudine che io ho provato in una prima fase, diciamo, è un po' cambiata proprio con questo seminario che è stato presso la Regione Piemonte, in cui appunto si parlava di una legge sul consumo di suolo, anzi contro il consumo di suolo, che era dal 2012. E io mi sono alzata, appunto, come viene detto, mi sono alzata e non ho detto niente, assolutamente, ho soltanto letto il capo d'imputazione. Il capo d'imputazione diceva che io ero... accusata di abuso d'ufficio con la richiesta di un anno e mezzo di reclusione per aver trasformato un terreno edificabile in agricolo. E a quel punto, siccome quel seminario era composto per la maggior parte di amministratori, consiglieri regionali, ci fu un silenzio totale, quindi tutti presero, diciamo, ci fu diciamo uno spavento totale, perché sono tutti da lì che parlava di consumo di suolo, di fare nuovi piani regolatori, e si sono fermati tutti e hanno detto: no, non è possibile, forse non abbiamo capito qualcosa. E allora hanno cominciato, lì c'è stato un grande interesse ed è uscita, forse se devo dire per la prima volta, è uscito un articolo su Repubblica che spiegava proprio queste mie ragioni. Da quello, come è stato detto, ci fu invece l'articolo di Sergio Rizzo. Quello di Sergio Rizzo era, racconto nel libro, proprio che io sono andata a comprare il Corriere, perché appunto a Lauriano che ne vendano due copie, perché non c'è nessuno di Milano, tutti comprano la stampa o il giornale locale. E lui fece, io tra l'altro non lo sapevo di questa cosa, cioè, allora Sergio Rizzo mi aveva telefonato perché aveva saputo del mio caso, avevamo avuto una chiacchierata al telefono, ma niente di più. Mi telefona un'amica di Roma che dice: guarda che sei sulla prima pagina del Corriere della Sera. E c'era questo articolo in cui mi beatificava come la Madonna di Fatima, cioè era una roba che sembrava veramente che io fossi la salvatrice della patria. Infatti cioè, finiva questo articolo, ricordo, con un scritto: ce ne fossero in Italia di Matilde Casa, e molti dei miei amici hanno detto: no, guarda, ce ne basta una e va benissimo così, non esageriamo. Però da lì ci fu veramente un cambio di passo rispetto alla mia vicenda. E lì mi sono anche un po' resa conto che in realtà quello che io avevo fatto, è perché quello di non farlo nessuno, non lo fa nessuno, è proprio uno dei capitoli del libro, perché è vero che io mi sono accorta di aver fatto molte cose, non dico, come diceva Scaiola, alla mia insaputa, però... senza rendermi conto che effettivamente forse era una cosa che pochi avevano cominciato a fare, non ultima quella della commissione edilizia, per esempio. Io l'avevo tolta la commissione edilizia perché, ma torno a dire, io la maggior parte delle scelte che ho fatto sono state sicuramente di tipo politico, perché credo che un'amministrazione, a me non piacciono gli amministratori che dicono: io non sono un politico. No, tu sei un politico, uno che fa scelte amministrative, asfaltare una strada o alzare un muro sono scelte politiche, poi anche amministrativo, perché ci si mette dei soldi, ma è una scelta, no, non è una scelta di partito, ma è una scelta politica. Amministrare è assolutamente, anzi, secondo me, dal mio punto di vista, i sindaci e gli amministratori sono quelli che fanno veramente politica molto di più. Quindi sono state scelte politiche, però dettate nella maggior parte dei casi da buon senso. Il caso della commissione edilizia, io ho detto, negli anni a Lauriano erano state costruite villette in ogni dove, noi avevamo quattro case di villette a schiera, poi non ce l'ho con le villette a schiera, ci mancherebbe, però costruite su frane, che erano costate alla collettività, non a Lauriano, erano costate alla regione Piemonte centinaia di migliaia di euro per riuscire a tenerle su, e c'era la commissione edilizia. Io ho detto: senza non può essere peggio, cioè, e almeno velocizziamo i tempi, anche perché normalmente, e mi spiace dirlo, le commissioni edilizie venivano utilizzate per mettere all'interno delle commissioni i tecnici locali, che poi facevano passare le cose, quelle a turno di quelle degli amici, cioè, allora tanto vale. Io mi sono consultata con il tecnico: se tu te la senti, perché poi questa è una cosa importante che la struttura supporti, se tu te la senti di prendere decisioni, noi come giunta ti supportiamo e ne facciamo a meno, la legge ce lo consente. E fu proprio una delle cose che mi disse il segretario, mi disse: ma come togliere la commissione di diritti? Faccio: sì, posso? E lui fa: sì, allora faccio. E lui mi disse proprio questo: ma non lo fa nessuno. Faccio: allora? Cioè, voglio dire, non è un... cioè, dammi un altro buon motivo, non lo fa nessuno, per carità. Credo anche che ci sia un discorso generale di buon senso che va considerato, cioè se l'idea si... tutti non fanno quella roba lì, forse uno deve farsi delle domande, non è così importante essere l'unico, quando sei l'unico che non fa una roba, forse qualche domanda te la devi fare. Però l'idea era un po' questa, cercare di innovare secondo soprattutto il buon senso. Quello che è successo dopo è, se posso io, rendere che forse è stata anche la parte che più mi ha dato... allora no. La parte che più mi ha dato soddisfazione è quando poi a giugno io sono stata assolta con formula piena. Torno a dire, questa è la parte per me più importante che mi ha cambiato effettivamente la vita. Però quello che è stato più interessante dopo è stato tutto quello che ne è venuto. Quindi io da lì sono stata chiamata poi da vari giornali nazionali, quindi sono andata sul TG1, il TG3, trasmissioni sulla 7... e giornali veramente credo, non so, tra l'altro coprendo tutto l'arco parlamentare, perché hanno scritto su di me, c'è stata una pagina intera sul Manifesto, ha scritto il giornale, ha scritto, quindi da questo punto di vista ero ampiamente rappresentata, il che mi ha creato anche un po' più di dubbi, perché dico: cavoli, qui sono d'accordo tutto su questo, cioè questo è successo prima ancora della soluzione, dico: tutti sono d'accordo sul fatto che ho fatto una buona cosa, però io sono sotto processo, quindi forse c'è veramente qualche cosa che non va. Esatto, non io sono, racconto questa cosa perché io sono andata anche a TV 2000. Allora, io notoriamente non sono credente e quindi mi chiamarono anche TV 2000, però questo mi fece fare una grandissima bella figura, perché nonostante io non sia credente, come dico nel libro, io ho un grande supporto da parte delle signore della parrocchia, che perché mi dicono che loro pregano, perché loro dicono: lo so che tu non vai in chiesa, ma noi sappiamo che sei buona e quindi noi preghiamo per te, quindi io non so se andrò in paradiso, comunque ho dei buoni sponsor. E quando lì andai a TV 2000, allora lì vabbè, lì ci fu veramente l'apoteosi. E io credo che in parte la soluzione sia dovuta anche a loro, per cui io le ho ringraziate in ogni caso, perché magari qualche cero è servito. E poi soprattutto poi racconto anche il libro che l'esperienza in televisione fu una delle più traumatizzanti, subito dopo il tribunale fu una delle più traumatizzanti, perché effettivamente essere truccata in quella maniera, io non so come facciano queste povere donne tutti i giorni con tutto sto cemento sulla faccia, è una roba che veramente non auguro a nessuno. Però, battute a parte, è stata un'esperienza interessantissima, anche perché in quel frangente Legambiente mi ha dato un grande supporto, e non solo, una volta poi... ecco, vorrei dire questo, che tutto il supporto che ho avuto, l'ho avuto prima della soluzione, perché anche questo è importante, perché una volta, cioè, vuol dire assumersi le responsabilità, perché quando tu appoggi una persona che comunque è indagata per abuso d'ufficio, un amministratore che è indagato per abuso d'ufficio, e tu gli dai un supporto pubblico, e l'ho avuto dalle organizzazioni di categorie agricole, le ho avute da un partito, le ho avute dalla stampa generale, no, non è proprio una verità, significa in certi momenti assumersi della responsabilità rispetto alle proprie posizioni. Come dicevo, Legambiente quindi mi ha dato questo supporto e mi ha candidata nel 2016 al premio nazionale. Loro danno questo premio nazionale di ambientalista dell'anno, sono 30 nominativi, 30 candidati in tutta Italia, che diventano 8 finalisti, che poi vengono votati dalle maggiori associazioni ambientaliste più un voto delle persone che possono votare, e su questi 8 finalisti viene dato un premio, e ho vinto poi nel dicembre di quell'anno il premio nazionale di ambientalista dell'anno, e anche questa è una cosa che, come dire, ho trovato davvero particolare. No, non, cioè, il premio è stato ovviamente lusinghiero, però il fatto che abbiano premiato me in qualità di sindaco. Allora, il fatto che un sindaco e un amministratore sia un ambientalista, sia considerato un ambientalista, considerate che io non vengo da una tradizione di associazionismo ambientalista, non ho assolutamente mai avuto, non dico posizioni, però voglio dire, no, non ho frequentato associazioni ambientaliste, quindi non vengo da quel mondo. Questo premio è stato dato proprio all'amministratore. Io trovo che questo sia paradigmatico, cioè il fatto che un amministratore sia un ambientalista. Io continuo a dire, la parola ambientalista non dovrebbe esistere, perché dovremmo essere tutti persone che si occupano di ambiente. In realtà, purtroppo, come per il femminismo ed altre cose, è necessario che ci sia qualcuno che probabilmente ci pungoli. E il fatto che un ambientalista sia considerato, che un amministratore sia un ambientalista, io credo che sia stato veramente un altro grosso, come dire, un bellissimo regalo. L'ultimo è stato poi quello del libro. Quello del libro è una cosa nata proprio a TV 2000, perché lì io ho conosciuto un ricercatore di Vicenza che scriveva per L'Altra Economia, che è questa casa editrice di Milano, e che mi parlò per la prima volta, cosa che racconto, di resilienza. E noi dovevamo andare in trasmissione insieme. Lui fa: sì, io mi occupo di resilienza. Eravamo a 10 minuti dalla diretta. E ha messo me e te insieme, diamoci del tu. Io non avevo idea di cosa fosse la resilienza, e ho detto: adesso questo qui fa, perché sai, io ho fatto tutto uno studio proprio sulla resilienza. Pareva brutto dirgli: ah, e che cos'è? D'altra parte stavamo per andare a una trasmissione in cui le avrebbe parlato di resilienza citandomi, quindi ho detto: boh, speriamo che non sia una roba complicata. In realtà poi appunto mi ha spiegato, io diciamo umilmente gli ho chiesto che cosa fosse, che appunto che la resilienza è questa capacità di rendere positive le cose negative, come dico io, di trasformare la sfiga in opportunità, ecco, fondamentalmente volendola citare. E lui appunto, abbiamo avuto questo scontro, e poi lui mi ha presentato appunto Paolo Pileri, perché lui mi ha detto proprio questo, mi ha detto c'è un urbanista del Politecnico di Milano che si occupa di questo e ci ha fatto incontrare. E io, che sono una persona risaputamente di buon carattere, sono l'unica persona al mondo che avrebbe potuto scrivere un libro con Paolo Pileri, che è un grandissimo professionista, un ottimo docente, con un carattere pessimo.
Non traspare però.
No.
Bene, in realtà...
Io ho anticipato le cose, volevo superare le slide.
No, assolutamente, c'era semplicemente questo breve accenno dal fatto che ci sia stato il sostegno, la parte finale probabilmente, sia della gente, ma gente comune, ma anche proprio di un tipo, un architetto che da Milano proprio scrive con penna e sulla cartolina per darle sostegno, per darti sostegno. E poi c'è questo responsabile regionale del Partito Democratico, radicale della Lietta, che comunque escono allo scoperto e questo comunque contribuisce insieme a tutto, sì, un insieme di, insomma, di, appunto, di altri soggetti a farti sentire meno sola e in qualche modo dare un appoggio che magari nell'aula di tribunale non so quanto questo possa aver contribuito, però sicuramente a livello anche, non so, psicologico potrebbe essere meno oppressi, meno soli.
Questo sicuramente, tra l'altro, proprio il responsabile del Partito del Coordinamento Radicale di Torino aveva aperto un su change.org una petizione in mio favore, che in 3 giorni ha raccolto circa 1300 adesioni, tra l'altro non solo dall'Italia ma dall'Europa, addirittura gente dagli Stati Uniti che avevano a cuore questa cosa. E riguardo al discorso, che è una cosa a cui tengo moltissimo, e lo dico proprio, che proprio questo architetto mi ha scritto, perché io ho ricevuto solidarietà, come vi dicevo, da moltissime persone, ma anche da impresari, da architetti e da costruttori, quella di cui si parla non è una lotta fra buoni e cattivi, non ci sono i buoni da una parte che preservano i prati e dall'altra ci sono i cattivi che sono i costruttori, gli architetti e i progettisti che vogliono cementificare. Si sta parlando, secondo me, e secondo molti che la pensano come me, di un nuovo modello di sviluppo in cui ci deve essere possibilità per tutti. Allora faccio un esempio, noi adesso come comune stiamo ad aprile, approveremo in consiglio comunale una variazione del regolamento edilizio, perché un'altra delle cose che ci dobbiamo dire molto chiaramente, se vogliamo un tipo di sviluppo diverso che non sia quello cementificatorio, perché A non serve più, B non solo non serve più ma non rende ai comuni, perché io sono assolutamente convinta che un'ulteriore cementificazione non solo non porta sufficiente denaro in termini di oneri di urbanizzazione ai comuni, ma nel medio e nel lungo periodo ci fa perdere, perché ricordiamoci che tutte queste strade in più che facciamo, questi impianti di illuminazione in più che facciamo, poi noi comuni li dobbiamo mantenere e nel medio e nel lungo periodo ci costeranno molto di più degli oneri che abbiamo incassato. Quello che voglio dire è che però non possiamo mettere in condizione gli imprenditori, gli impresari, gli architetti di avere 2 livelli così diversi, cioè costruire ex novo costa 1 e ristrutturare costa 100, non possiamo. E soprattutto anche perché molto spesso quello che loro chiedono non è tanto di avere agevolazioni di tipo economico, ma agevolazioni di tipo burocratico. Cioè noi non possiamo avere tutti i centri storici vincolati come quello di San Gimignano, non possiamo, perché... Io capisco il Castello di Cisterna, che è un posto bellissimo, come dicevo, in cui io sono già venuta 2 volte, quindi venire a Cisterna mi fa ancora più piacere, che è un posto che amo tantissimo. Ci ho portato anche degli amici da Roma, perché ogni volta, veramente, questa è la 4ª volta che vengo. Però ci sono molti comuni in Italia che sì, è un bel paese, ma non è tutto bellissimo. Quindi se anche mettiamo dei vincoli minori e quindi consentiamo alle persone di ristrutturare con un costo sensato, forse anche questo può aiutare, perché è vero che noi dobbiamo puntare su un discorso politico, ideologico, ma c'è anche un discorso economico che forse non dobbiamo dimenticare. Bene. Io non voglio andare oltre la slide.
Poi
dico qualcosa ancora di Pileri, parlo ancora un po' male di Pileri e poi la chiudiamo, perché altrimenti non voglio fare...
Infatti in realtà c'era il discorso, lo rifarebbe, ma penso... No. C'è un piccolo video.
Quello, vediamo questo.
Non mi dico, non mi dico, non mi dico, non si può neanche confrontare con sacerdote di arte, dottore, stupendo della tradizione italiana. Eppure vedo che questa stradina da niente, così via, c'è da ripetere con lo stesso prendimento, con la stessa di buona volontà, con lo stesso rigore con cui si ripetono per l'arte di quella dottore. Esattamente come si deve difendere il patrimonio della poesia popolare, no? Con la poesia d'autore, una poesia di Petrarca, di Dante, eccetera, eccetera. E così il punto del porto della strada, quell'antica porta della città di Lorte, anche questa è una cosa che ha detto, delle fuga semplici, dei bastioni, dal colore del librerio. In realtà nessuno si batterebbe con il loro non abbia per difendere questa cosa. E io ho scelto in questo modo di difendere questo. Tanto dico che scelto, come ho detto, che la tradizione, la forma della città, la struttura della città, il profilo della città, ma tutto questo non difende qualcosa che per me, che non è sanzionato, non è codificato, nessuno difende, che è un'opera, diciamo così, del popolo, dell'intera storia, del popolo della città, di un'unità di uomini senza nome, che però hanno arrivato all'interno di un'epoca che poi sono dei punti più estremi, più assoluti, nell'opera d'arte del popolo. Ma che questo non è sentito, perché chiunque, comunque tu parli, è venuto a parlare con te, nel momento di fermo, lo parlate di un popolo, un momento, una chiesa, una strada, una campanile, un ponte, il numero storico ormai è soldato, ma nessuno si rende conto che si può vedere proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato anonimo, questo passato popolare.
No, la cosa che è venuta che in questo ultimo anno, quindi che è stato quello della presentazione del libro, è venuta fuori molto chiara, è che mentre c'è una cultura anche ambientalista, ma non solo, rispetto a quello che sta succedendo con l'acqua e con l'aria, che sono due beni anche questi finiti e che hanno subito tutta una serie di problemi, il suolo si è parlato molto poco. Il suolo è come se fosse un bene infinito. In realtà non solo è un bene finito, ma in realtà ha poi tutta una serie di cose correlate che forse ci sfuggono. Cioè, il fatto di non consumare più suolo ha veramente molto, non ha soltanto a che vedere con una politica ambientale. Ricordiamoci che il suolo è quello che assorbe l'acqua e quindi è quello che in molti casi previene i dissesti idrogeologici, perché ricordiamoci che il dissesto idrogeologico viene dal fatto che l'acqua non riesce a essere assorbita e di conseguenza corre sul cemento, prende velocità e in grandi masse porta al dissesto idrogeologico, è quello che porta in molti casi a frane. C'è un altro problema di agricoltura, noi comunque continuiamo ad aumentare come in generale come popolazione, ma abbiamo sempre meno terreno per coltivare, soprattutto nel nostro caso in cui abbiamo fatto delle scelte come mondo occidentale, giustamente, di fare un'agricoltura che sia più estensiva che intensiva, quindi questo ha un'altra correlazione. E poi francamente c'è anche un altro grosso tema che a me sta molto a cuore e che credo che agli italiani stia molto a cuore, che è anche un discorso di bellezza e di paesaggio. Cioè anche questo, l'idea che noi siamo venuti comunque, ne parlavo proprio con altri sindaci, noi siamo una generazione di sindaci che ha, come dire, ereditato tutta una situazione di grande cementificazione e anche di grandi brutture. Io devo dire, bisogna anche essere un po', anche un po' gentili anche con le generazioni passate di sindaci, non per altro, perché alcuni l'hanno fatto per assoluto e bieco interesse, per speculazione, ma non tutti. Venivano comunque fuori da una generazione, da una guerra, e l'idea di costruire, di fare cose nuove era anche una forma di sviluppo, come dire, avevano quel modello di sviluppo, erano stufi di sta roba, qui a parte qualche intellettuale visionario come Pasolini, in realtà volevano cose diverse, proprio forse per buttarsi anche alle spalle la guerra. Però noi no, noi siamo un'altra generazione, dovremmo essere una generazione che si è fatta anche una cultura e che comunque deve pensare ad un modello di sviluppo diverso. E un po' queste sono state un po' le cose che noi abbiamo detto, adesso a parte le battute con Pileri, che è un docente, è anche lui uno di questi intellettuali illuminati che da tempo parla di questo. Lui tra l'altro, oltre ad essere un docente del Politecnico di Milano e come si dice, il massimo esperto di consumo di suolo, è l'ideatore della pista ciclabile Vento, quella che da Venezia va a Torino, quindi ha anche questa idea di mobilità, di nuove forme anche di veramente di socialità. E con lui abbiamo scritto questo libro a quattro mani, nel senso che la prima parte è la storia, è la mia storia, quella che insomma è stata un po' sintetizzata qui, spero sintetizzata, che non sia troppo lunga, e, no, che non la considero troppo lunga, perché le lungaggini sono una cosa che non mi piacciono. E lui invece fa una parte più di saggio in cui dà dati rispetto a quello che è il consumo di suolo in Italia, che in cui dati che molti conoscono, ma non tutti, il fatto che si consumino intorno ai 7-8 metri quadrati al secondo in Italia. L'Italia è veramente il fanalino di coda in Europa. E poi da questo libro sono nate altrettante cose positive per me, ma credo anche per il tema, nel senso che noi questo libro è uscito a marzo dell'anno scorso e da allora noi abbiamo fatto quasi una cinquantina di presentazioni in tutta Italia. Nel senso che il discorso del libro è, noi appunto non ci guadagniamo dal libro, non è il mio lavoro, io non sono una scrittrice, e sono stata anche molto colpita dal fatto che mi abbiano chiesto di scrivere un libro, perché io ho detto ma non sapete neanche se so usare i congiuntivi, voglio dire, non è detto, però è anche vero che il vero problema in Italia, il problema è chi legge, chi scrive, ormai un libro lo scrivo chiunque, quindi ho detto vabbè. Posso farlo anch'io. In realtà è piaciuto molto, ma è piaciuto soprattutto il tema, e quindi ci hanno chiesto di presentarlo in giro per l'Italia, e ci chiedono moltissimi, come voi, molto spesso sono comitati o che hanno problemi di consumo di suolo, o anche amministrazioni, moltissimi sindaci e colleghi. Per esempio la settimana prossima vado a presentarlo a Rescaldina, che è nel comune di Rescaldina il sindaco mi ha chiesto di andarlo a presentare, perché anche lì la provincia di Milano è un'altra di quelle province che rispetto al consumo di suolo non scherzo. Sono andata 2 mesi fa a presentarlo in provincia di Cesena e lì parlavo con questo sindaco, peraltro una persona veramente in gamba, che diceva che stava mettendo una nuova zona industriale. Io arrivando al palazzo municipale per andarlo a presentare, sono passata in questa zona industriale, era pieno di capannoni con scritto vendersi, affittasi o vuoti. Allora gli ho chiesto davvero perché, non è una richiesta, dico perché mettere una nuova zona industriale? Mi dice ma perché è vicino al casello autostradale. T'ho capito, ma cioè, forse bisogna che cominciamo a pensare un po' meglio cosa intendiamo per piano regolatore. Deve essere qualcosa che pianifica ma anche che regola. E quindi, come vi dicevo, questa cosa delle presentazioni mi è piaciuta perché riesce a portare, vuol dire che questi argomenti cominciano a essere interessanti. Siamo comunque in un paese in cui non è ancora stata fatta una legge sul consumo del suolo, e di questo me ne dolgo, perché proprio perché mettere insieme tutti gli interessi io capisco non sia facile. A novembre sono stata chiamata, c'è stata questa giornata dell'ANCI nazionale, quindi 600 sindaci sono stati chiamati a Montecitorio a parlare, non a parlare, a presenziare, perché 600 che parlano, è vero che ai sindaci piace parlare però, e a 10 di loro, me comprese, è stato chiesto di parlare. E io ho proprio raccontato quello che ho detto a voi, cioè il discorso delle buone pratiche, e devo dire anche da lì moltissimi sindaci hanno cominciato a chiedermi che cosa avevo fatto, come l'avevo fatto. Allora, torno a dire, non è un discorso di prima della classe, però l'idea che di buttare anche solo un piccolo, come dire, sasso nello stagno che abbia fatto avere qualche cerchio, diciamo che per quel che mi riguarda, sempre dopo essere rimasta fuori dalla galera, perché questa è l'altra cosa fondamentale, diciamo che è una delle cose che più mi fa piacere, e così mi dà l'impressione che forse sia servito a qualcosa quello che ho fatto. se poi volete, io quando avete finito mi piacerebbe leggervi poi una cosa per cui mia figlia mi ha chiesto il copyright, però mi farebbe piacere farvela sentire, e poi la chiudiamo perché altrimenti davvero diventa troppo lunga, perché lo so, le cose piacevoli di solito non sono molto lunghe.
Va bene. No, io semplicemente ho fatto mio uno spunto di riflessione tra quelli indicati dal professor Pirelli, dove appunto dall'identificare una causa per cui non si riesce a fare una riforma vera per salvaguardare il suolo, in realtà ci sono almeno tre sentenze che appunto sanciscono il fatto che non ci sia una vocazione edificatoria per i suoli, per i terreni, e quindi urge la necessità di avere appunto una legge fatta bene. Però appunto quella che è stata presentata nel 2012 è ferma, cioè è stata approvata alla Camera ma è ferma al Senato. Certo. Ma nessuno, diciamo, tra quelli che l'hanno proposta la vorrebbe più in qualche modo vedere, insomma, confermare. E ce n'è una nuova invece che è stata, almeno che io ho avuto modo di ricevere e ce l'ho qui, perché è di circa un mesetto fa, di febbraio. Ah, ecco, volevo sapere se, ma adesso non vorrei anche lì dilungarmi, però se rispetto al mondo ideale, dove la migliore delle leggi possibili, se questa poteva essere una risposta, perché nella precedente Pirelli individua veramente una serie di criticità, tra cui anche solo il fatto di dare una definizione di suolo, di consumo di suolo. Infatti io all'inizio ero stato tentato, avendo avuto tempo, di facciamo il gioco di ognuno di voi pensa cosa una definizione di suolo e di consumo di suolo. Io vi do quella che c'è sulla legge e sinceramente è un mosso, insomma, è una cosa che è un obbrobrio. Però in questa invece sembrerebbe un pochino più equilibrata, e dovrebbe essere stata questa proposta formulata in modo da essere tonda, non so come dire, cioè di non ricevere tutta questa serie di strattonamenti per cui alla fine non si riconosce più. Sì. Brevemente.
Poi allora, la cosa di cui abbiamo discusso a lungo con Paolo Pirelli, in realtà questo libro, la vera idea di questo libro è di mettere accanto un amministratore e un docente universitario, perché che riuscissero a parlarsi, perché quello che spesso capita è che effettivamente non riescono a farlo. E non riescono a farlo per un motivo fondamentale, che gli amministratori pensano che i docenti universitari siano dei saccenti che non conoscono la realtà e che comunque qualsiasi cosa facciano alla fine del mese hanno uno stipendio e non hanno un elettorato a cui rispondere. I docenti universitari, questa ve la faccio molto, i docenti universitari pensano che gli amministratori siano solo dei pavidi che devono solo rispondere agli elettori nella migliore delle ipotesi e che quindi non abbiano nessuna intenzione di fare il bene comune, ma solo di soddisfare il proprio elettorato. Un pochino sono vere tutte e due le cose, francamente, se stiamo a guardare. Però è vero che sarebbe fondamentale che il sapere e l'amministrazione si parlassero, perché questo è fondamentale, ed entrambi hanno delle colpe in questo senso. Una legge sul consumo del suolo non è una cosa semplice. Giustamente Pirelli parla di leggi molto precise, molto anche rigorose, però è anche vero che ci sono alcuni diritti, alcuni appunto vulnus che bisogna considerare. Faccio un esempio: l'idea che un terreno edificabile paghi l'IMU per anni e anni e poi venga tolto, cioè è una di quelle cose per cui comunque un proprietario si può seccare da questo punto di vista. Ed è altrettanto vero però che secondo me, ma questa è un'opinione personale, è ingiusto che si faccia pagare l'IMU su un terreno edificabile non richiesto. Allora, personalmente io credo, e perché questo può dare origine a dei contenziosi, non di tipo penale, però anche comunque amministrativo. Allora, l'idea che un terreno edificabile, si paghi l'IMU su un terreno edificabile solo nel caso in cui ci sia un edificatore, effettivamente ci sia un progetto e venga edificato, oppure nel caso in cui venga richiesta l'edificabilità, mi sembra molto più corretto, perché se io mi ritrovo un terreno edificabile non l'ho chiesto, e ci pago per 10 anni l'IMU, in più poi me lo togli anche, che io possa essere un po' seccato, mi sembra anche corretto. In più, io, ed è quello che ho cercato di dire a chi sta cercando di fare questa proposta di legge, Io credo che questo sia il momento storico perfetto per fare una legge sul consumo di suolo, perché per assurdo, proprio perché gli appetiti sono molto bassi, perché ovviamente c'è una crisi, una bolla del settore immobiliare, in questo momento è proprio il momento in cui regolamentarlo sarebbe la cosa più giusta. E quando parlo di regolamentare vuol dire questo, ma vuol dire per esempio per tutti i nostri piccoli comuni, ed è una cosa su cui mi trovo molto d'accordo con Pileri, bisogna che i piani regolatori siano di area vasta. Non possiamo ogni nostro piccolo comune farci il nostro piano regolatore con la nostra piccola area industriale. È evidente che poi gli oneri devono essere perequati, ma quello che voglio dire è che non è più possibile fare una cosa di questo genere. Certo, ed è anche altrettanto impossibile pensare che questo venga dal basso, deve venire da una legge dello Stato. Mettere insieme tutti la prima proposta di legge era una roba non proprio accettabile, devo dire. Io sono stata chiamata insieme a Paolo, siamo andati all'ISPRA quando è stato presentato questo report annuale sul consumo di suolo, e c'era anche la senatrice che era relatrice di questa legge sul consumo di suolo, ma si vedeva chiaramente che c'erano interessi da tutte le parti che facevano con grande difficoltà riuscire ad arrivare ad una legge vera e propria. Credo che in certi momenti sia importante avere quel minimo di coraggio. Ecco, io non lo so, non voglio dare lezioni a nessuno, però è ovvio che se si accontenta tutti, accontentare tutti non è possibile. La politica a volte è anche delle scelte. Io non lo sapevo, ma così mi hanno detto, ho fatto una scelta coraggiosa, me l'hanno detto dopo però, e la cosa che mi hanno chiesto più spesso, in realtà io non credo di aver fatto una scelta coraggiosa, credo che sia una scelta che va supportata da un retropensiero, però poi si fanno delle scelte e si va avanti. Io torno a dire, il corso di eroina a me non è mai piaciuto, ma è stata bravissima. Credo che ho fatto una cosa, di aver fatto una cosa che fosse nelle possibilità di un sindaco. A maggior ragione credo che i parlamentari debbano assumersi le responsabilità, perché questo vanno a fare. Dopodiché, insomma, magari non tutti hanno poi un processo penale. Io lo auguro a tutti da questo punto di vista.
Sono saltato, diciamo, verso le conclusioni, mi scuso anche per questa, insomma, ci sono delle immagini un po' sfalsate, ma perché ho cambiato sistema operativo, ma penso che si capisca lo stesso. No, la cosa che a me era piaciuta anche moltissimo era il fatto di comunque di avere una parte finale molto asciutta, però con delle proposte, perché molte volte si ha anche diciamo da parte dell'offerta politica, se vogliamo, molta critica, questa cosa non va, però poi non ci sono appunto alternative costruttive almeno, quindi è chiaro che così, questo mi era piaciuto, per quello che poi al fondo avevo avevo messo più ancora a terra questa, ecco sì, alla fine avevate dato proprio in maniera anche molto didascalica quali erano i punti, no? E fra questi non nascondo il fatto che ce ne fosse uno che a me piaceva particolarmente, però volevo sapere invece da parte tua se tra le varie proposte, insomma, che avevate dato, ce n'era una che particolarmente efficace che secondo te poteva essere.
Allora, questo delle conclusioni con Paolo Pilieri è stato frutto di discussioni di giorni, perché abbiamo litigato tantissimo, penso che sia una delle persone con cui ho litigato di più. Proprio perché lui ha questo atteggiamento, secondo me correttamente, di grande rigore, che poi tocca a noi amministratori mettere in pratica. Credo che di tutte le conclusioni, e se devo dire questo panorama politico generale, non faccio discorsi di partiti assolutamente, un po' mi ha dato ragione il fatto che è il discorso della formazione, cioè l'idea per esempio che il suolo sia importante come moltissimi altri temi, non è una cosa che viene così con facilità. Allora, e anche per questo motivo ho accettato ancora più volentieri l'invito che veniva da maestre, che sono, come si sa, notoriamente la spina nel fianco dei sindaci, perché subito dopo la neve e il dissesto idrogeologico ci sono le maestre. La neve è perché quando nevica è la fine, perché bisogna passare subito, subito. Noi abbiamo anche proposto un sistema di riscaldamento delle strade, solo che però poi vi aumento l'IMU, perché devo pagarlo, perché appena nevica bisogna che si passi assolutamente, perché loro in quel momento lì devono uscire di casa, tutti. Poi c'è il dissesto idrogeologico, ma quello è un discorso, e dopo ci sono le maestre. Le maestre che hanno tutta una serie, hanno un mondo perfetto di dimensioni, se posso, tanto mai mi avete invitata, non potete più, di dimensioni però circoscritte, e soprattutto hanno a che fare loro con un ambito che è loro sottoposto psicologicamente anche da un punto di vista di età. Per cui non sanno che invece noi abbiamo a che fare col mondo vero, che ci manda a stendere tutti i giorni. Loro invece stanno zitte, scusi signora maestra. E quindi noi abbiamo questo problema, per cui quando loro hanno un problema è quello, in quel momento, e va fatto subito, va fatto con precisione. E quindi noi, la terza, la piaga dell'Egitto è la maestra. No, non è vero, non abbiamo ottimi rapporti con le maestre, però devo dire, quando la sola parola POF a noi preoccupa già come comune. Però no, quello che voglio dire invece, il discorso della formazione secondo me è fondamentale, sia da un punto di vista, e in questo cerchiamo veramente anche di avere grosse collaborazioni con la scuola, e mi piacerebbe che ci fosse a livello nazionale, che si parlasse di questo, perché poi l'amministrazione veramente dovrebbe nascere dal basso, ma poi la formazione anche degli amministratori. Quello che dicevamo, noi siamo in una fase storica in cui evidentemente i partiti, ma vale anche per gli amministratori, i partiti hanno alcuni problemi, diciamo, non si sa più bene esattamente come si sia, e non c'è più una formazione, quella che effettivamente i partiti, parlo di Democrazia Cristiana, parlo di Partito Comunista, facevano questa formazione, che molto spesso era anche indottrinamento in alcuni casi, però c'era una formazione di base. Noi adesso assistiamo a tutti i livelli, ma anche a livello amministrativo, cioè ci sono persone che si mettono a fare gli amministratori comunali, ma che è una cosa meritoria di cui io sono molto contenta, ma veramente non sanno che cos'è un consiglio comunale, non sanno cos'è una giunta, e comunque queste sono strutture che decidono le loro tasse, quanto devono pagare. Quindi l'idea che ci sia una così poca formazione in generale della cosa pubblica, e anche soprattutto rispetto a alcuni temi ambientali, di che cosa significa effettivamente consumare il suolo, di cosa significa consumare acqua, proprio questo, cioè noi abbiamo messo questi cartelli in tutta la scuola per le maestre, di cosa significa lasciare aperto per un'ora un rubinetto. Io l'ho fatto mettere nelle scuole perché sono comunale, ma io lo farei mettere anche in tutte le case di tutto il paese. Quindi l'idea che manchi una formazione, e in questo è una cosa su cui abbiamo concordato con Pileri, l'Accademia forse anche qualche responsabilità ce l'ha, perché loro avrebbero proprio questo ruolo anche di formazione rispetto alla società.
Sì, se non ho capito male vorresti poi leggere un passaggio. Io volevo solo concludere, proprio l'ultima cosa è che si vede anche abbastanza bene, proprio perché ci sono qua anche il signore Mestre, c'è un'iniziativa dell'ISPRA, è un concorso fotografico che è rivolto a tutti, ma anche in particolare anche per i ragazzi, categoria junior, quindi si tratta semplicemente di fare delle foto, se non sbaglio questa è la
Piazza, poi vi dico questa cosa di Piazza. No, finisci pure il discorso.
E nulla, quindi si tratta il sito, diciamo che il link al sito è inguardabile perché è lunghissimo, però penso che se visitate isprambiente.gov.it, se non ricordo male, c'è già poi lì un riferimento. È un concorso, quindi basta poi inviare delle foto e se saranno poi se non ricordo male verranno pubblicate. Esatto.
Vi dicevo, questa che vedete, la foto che vedete qui è Piazzo, Lauriano è come Bergamo, la parte sotto e la parte sopra. Ed erano due comuni fino al 1928, e da noi il tempo si è fermato al 1927, per cui ci sono quelli di su e quelli di giù. Poi ci sono i foresti, che sono quelli che magari stanno lì da 45 anni ma vengono da fuori. E allora le famiglie di giù stanno giù, le famiglie di su. Io sono l'unica di famiglia di giù che è andata a stare su. Allora, prima mi hanno guardato con sospetto, per fare cosa questa ci frega, e poi con commozione, perché non era mai successo che qualcuno varcasse le colonne d'Ercole. E devo dire, per carità, Piazzo ha effettivamente è abbastanza grazioso, Laureano non è che sia sto spettacolo, cioè Cisterna al confronto non c'è neanche da paragonare, però devo dire lì tra le cose che ho imparato in questi 3 anni di tribolazione è anche il grande potere della televisione, perché sono venuti quelli della Sette e hanno fatto un servizio tutto su Laureano, sembrava bello davvero e allora lì ho capito, e alcune gnocche che si vedono in televisione ho detto secondo me molto fa la televisione, quindi mi sono molto rassicurata ed è molto interessante anche questa cosa di Ispra e del fatto che per la prima volta appunto non solo abbia fatto questo rapporto ma abbia cercato di, come dire, giusto appunto di aprirsi all'esterno e cominciare a parlarne. No, quello che io volevo leggervi è una cosa che questo da cuore di mamma, che è una cosa a cui tengo moltissimo perché in tutta questa storia appunto per quel che riguarda la sensibilizzazione e il discorso dei ragazzi, dei giovani delle scuole, che appunto come dicevo io ho questa figlia che adesso ha 18 anni, e allora se non vi dispiace vi leggerei queste ultime 10 righe così poi siete liberi, che proprio riguarda a cosa significa, secondo me, dare dei messaggi e insegnare qualche cosa ai giovani, perché sembra che non ascoltino e che siano degli zoticoni che si occupano solo del telefonino. In realtà non è sempre così e credo che le maestre mi possano dare ragione. Dite di sì?
Sì, sì.
Date una speranza a questa umanità, almeno voi. Alle 7.30 del 7 giugno 2016, giorno della sentenza, accompagnai mia figlia a scuola come tutte le mattine. Prima di lasciarla davanti al liceo, mi chiese, mentre eravamo in auto, se mi avrebbero messa in carcere. Le parlai di quanto ancora, malgrado tutto, continuassi ad avere fiducia nella giustizia e anche del fatto che rischiavo solo una condanna con la condizionale, ossia con la possibilità, in caso di una prima condanna con pena inferiore a 3 anni, di non scontare la pena in carcere. Tralasciai invece che cosa avrebbe potuto significare per me e per lei dover pagare 120.000 euro di danni. Le spiegai invece tutte quelle motivazioni che negli ultimi 2 anni andavo ripetendomi e ripetendo agli altri come un mantra. In 2 anni io e mia figlia non ne avevamo quasi mai parlato. Nei limiti del possibile avevo cercato di tenerla fuori da tutto quello che mi capitava. Per la prima volta affrontava in modo diretto la questione in un posto improbabile come l'abitacolo di un'auto. Lei mi disse che le sue amiche e i loro genitori avevano firmato la sottoscrizione in mio favore e senza dirlo direttamente, con quel modo di comunicare che hanno gli adolescenti, fatto più di silenzi che di parole, mi fece capire quanto fosse orgogliosa di me. Scese dall'auto ed io andai verso il tribunale a sentire quale fosse la sentenza, ma per quel che mi riguardava, qualunque fosse stato l'esito, avevo già vinto.
Direi di, insomma, abbiamo avuto abbastanza elementi sia per essere invogliati a leggere il libro di Matilde di Paolo Pileri e sia per ringraziarla, insomma, per essere venuta oggi pomeriggio.
Senza essermi persa.
Beh,
no, questo è un miracolo.
Va bene. E, se ci sono richieste, domande, interventi da parte vostra, siete benvenuti.
Si è comportata bene, nel senso che quel famoso seminario di cui parlavo era organizzato proprio dalla Regione Piemonte e io devo dire ho avuto la solidarietà dei 2 assessori che sono, diciamo, quelli competenti, uno è Giorgio Ferrero e l'altro è Alberto Valmangia, che tra l'altro ha fatto il piano paesaggistico. Va detto che oltretutto Giorgio Ferrero, che è un nostro conterraneo tra l'altro perché è astigiano, con lui condividiamo un passato, io di amicizia più che altro, ma anche di, siamo stati, diciamo, siamo colleghi, nel senso che entrambi ci occupiamo di agricoltura, noi siamo stati entrambi insieme in Coldiretti e poi io come formazione e come lavoro, cioè io di lavoro sono un agronoma, quindi quello del territorio, del suolo, dell'agricoltura è una di quelle cose che da sempre mi interessano. No, io da loro devo dire ho avuto grande solidarietà. Se posso fare un appunto, ma
l'ho già detto anche a loro, quindi non parlo alle spalle, è che la Regione Piemonte, come altre regioni, no, a differenza della Regione Emilia-Romagna, che però ha fatto una legge che francamente non è un granché, anche lì, un po' come a livello nazionale, ha fatto 2 anni di parto, di travaglio e non ha parto più niente. Quindi questa è una cosa che io mi sento e mi dispiace, perché forse proprio anche con il mio caso, mentre la Regione Piemonte è stata molto avanti su alcune cose, faccio l'esempio che di un'altra cosa che a me sta molto a cuore, perché una delle cose che a me interessa moltissimo, per esempio, è il recupero dei terreni incolti per la nostra collina. Adesso forse voi non avete questo tipo di problemi, perché probabilmente molto, ma da noi è molto sentito. Sì, cioè, allora, la Regione Piemonte, devo dire, sia da Ferrero che dal Maggia, abbiamo studiato, è stata questa commissione che ha fatto questa legge sull'associazionismo fondiario, che è una piccola cosa che però i francesi hanno dagli anni 70 e che aiuta a mettere insieme i terreni incolti, soprattutto quelli silenti, quindi quelli che non si sa più chi sono, eccetera. Quindi i comuni possono dare una mano, si mettono insieme e così possono essere riutilizzati, facendone qualcosa senza perdere la proprietà assolutamente, e anzi avendone, grazie a questa legge che ha fatto la Regione Piemonte, un minimo di contributo. Cioè, si parla di 500 euro a ettaro per 10 o 15 anni, però stiamo parlando di un colto, quindi per incentivare. Quindi, mentre, ed è stata la prima regione in Italia a farlo. Mi spiace che invece non solo non sia stata la prima, ma non sia proprio riuscita a farlo. Quindi io spero che entro la fine della legislatura riescano a farlo. Mi auguro. Io sto lì, però...
Sì, volevo solo aggiungere che, se non ricordo male, il Pupileri aveva accennato al fatto che mentre Matilde era appunto, diciamo, sulla garticola e aspettava l'esito, un consigliere regionale di centrodestra in realtà stava cercando di ottenere ulteriori modifiche alla legge per il suolo, per cui in realtà diciamo che tra paritari della stessa regione, paritari nel senso persone che comunque si devono occupare anche loro del salvaguardia del suolo, non c'era stata un'attenzione particolare.
Ma allora, torno a dire, amministrare è anche fare politica, quella di decidere se consumare il suolo o no è una scelta politica, che poi non a livello comunale ma a livello superiore, quindi a livello, io non lo dico superiore perché francamente io credo che la politica sia tutto uguale, poi il fatto che un parlamentare guadagni più di un sindaco non significa che faccia, credo che tutti facciano cose importanti, però si ripercuote poi sulle scelte anche a livello nazionale, a livello regionale, e non tutti la pensano allo stesso modo. Cioè, io torno a dire, non voglio parlare di partiti o di altro, perché qui si sta parlando di un tema e no, però va anche detto che ci sono forze politiche che hanno proposto un condono edilizio. Quindi voglio dire, no, le politiche, poi la politica è una, poi le scelte dei partiti differenziano le scelte dei partiti. Forse una volta si chiamava l'ideologia, adesso io sono più dell'idea che bisogna confrontarsi sui temi e su quelli bisogna vedere cosa ne pensano. Poi puoi fare sintesi, per carità, però effettivamente ci sono delle differenze.
Però bisogna dire le cose come stanno. Il partito del cemento esiste, sì o no? Ed è quello che ha impedito finora di fare una legge nazionale e che frena anche su quella regionale, ha detto Ferrero. Non l'ha detto esplicitamente, ma di là.
Io dice, poi personalmente...
Io sono della provincia di Cuneo, l'onorevole Costa, appena eletto, è capofila di un movimento contrario a qualsiasi... La industria cuneese è altrettanto schierata in questo modo, nel senso addirittura di dire cose contro la legge. La Confindustria del Piemonte, della provincia di Cuneo, dice cementificati in ogni caso il corpo perché su quello avete un diritto acquisito. Mettete i pannelli, fate cosa volete, perché
però se posso,
nonostante ci
sia se posso dire, però il vero problema non è quelli, non sono le persone che sono per la, perché è una posizione che se è maggioritaria viene applicata. Io non sono d'accordo, Il vero problema, secondo me, è chi invece pensa che la salvaguardia sia del suolo sia importante. Allora, chi pensa che la salvaguardia sia del suolo è importante, deve anche imparare, come questo lo dico a livello personale, a prendere delle decisioni ed avere anche uno scatto in avanti, perché è giusto ascoltare tutti, è giusto. Poi ci sono dei momenti in cui non voglio insegnare niente a nessuno, però il piano regolatore si fa e si fa così, punto. Io credo anche che il ruolo di chi amministra, di chi governa, di chi sia anche quello di assumersi delle responsabilità a un certo punto, perché gli elettori saranno tutti scemi, può darsi, ma io non credo. E io credo anche che certe decisioni forse all'inizio possono essere un po' più difficili, magari uno può passare anche un momento di solitudine, però se sono fatte con onestà, secondo un principio e per un buon fine, io credo che alla fine poi fare è una responsabilità. Cioè, nel momento in cui uno ha un mandato, io lo dico molto francamente, io sono molto poco democratica, lo so, cioè questa, racconto sempre su questa cosa della giunta di sole femmine e il consiglio, come dicevo, di soli maschi, perché il consiglio è maschile, la giunta femminile, questo è, voglio dire, è la grammatica, cioè anzi la logica. Io, la prima volta che c'era uno dei consiglieri che non era mai stato in consiglio con me e gli altri gli spiegavano come funzionava il consiglio comunale, non era mai stato in un consiglio comunale, gli spiegavano bisogna andare lì, lei legge l'ordine del giorno, noi votiamo a favore, cioè non discutiamo, fa no, si getta come a casa, fa a bon come a casa, allora non è io in realtà ho un gruppo anche con le mogli dei consiglieri per vedere le serate in cui va bene fare la riunione di maggioranza, perché bisogna che poi si concordino se non devo stare. No, in realtà non è così, c'è molta condivisione, non sono, però sono molto rigorosa rispetto al discorso delle deleghe. Cioè essere eletti è una delega che uno ti dà, non in bianco perché c'è un programma, però è una delega. Dopodiché se io decido di spostare il paese da qui a un'altra parte, allora vabbè, magari ti chiedo. Se decido di fondere non solo con un altro comune, non solo te lo chiede la legge che mi obbliga a chiedertelo con un referendum, ma il resto sono anche, se io ti faccio un programma in cui ti dico che voglio fare questa serie di iniziative perché voglio dare uno sviluppo in questo senso al paese, poi me ne assumo la responsabilità. Vorrà dire che alle elezioni successive, al secondo mandato, mi mandi a casa e mandi su il partito del cemento e così ti farà le vendette a schiera, perché è quello che vuole la maggior parte. Io sono stata eletta la prima volta con il 53%, 54%, la seconda, dopo la scelta, dopo quella avevo 70%.
Perché c'è anche il signor della parrocchia lì.
Sembra un po' la storia di Fili Guerra, c'è la procedura un po'. Però gli esempi sono soprattutto di comuni piccoli, come mai?
Perché non si conta niente, si può fare quello che si vuole, non si conta niente, è il contrapasso, da una parte riesce a fare più cose, dall'altra però non conti niente. C'è un problema di generale nostro, di forse di classe
politica. Forse di radicamento.
Forse di classe politica, sì. Quello che si intende, sì. La gente che, un motivo perché la gente fa politica.
Sì. Di politica più
è questo che dicevo, il discorso di informazione, tu quanto il piccolo è. Non so, poi io non sono un politologo, io sono, non è, poi alla fine io parlo di questo, del mio caso, del consumo di suolo, perché voi a vedere con i cuochi che cucinano e poi gli chiedono su di tutto e quantificano su tutto. Io
volevo chiedere, ha quasi già risposto alla domanda che avevo dicendo qual è stata la percentuale di vittoria nel secondo mandato, però proprio durante tutto l'iter del processo, cioè qual è stata la sua sensazione nei confronti, cioè qual è stata la reazione e l'appoggio che ha avuto o non ha avuto la popolazione del suo comune e diciamo degli, cioè la gente ha detto no, questa non ci fa più costruire
no.
O invece c'è stata subito una comprensione?
No, c'è stata subito una comprensione, anzi c'è una cosa che racconto spesso che non ho messo nel libro, perché già ho messo questa cosa della figlia, che è una roba che strappa lacrime, che la femmina di solito si inumidisce l'occhio quando sente sta roba qui, e che mia figlia mi ha detto mi devi dei soldi per il copyright, che poi monetizzano tutto i ragazzi. E in realtà questa superficie, questo prato che ho tolto, che sono veramente, è una zona per andare, come dicevo, c'è la parte bassa e la parte alta, ed è proprio all'inizio della collina, quindi è una collina molto dolce che è tra Piazza e Lauriano, che sono le due parti del comune. E questa è una cosa, infatti volevo fare una foto questi giorni perché era proprio l'esempio, ed è una parte del comune che viene utilizzata sia da quelli di su da quelli di giù, che quindi già hanno delle congiunzioni, che è una roba fuori dal mondo, quando nevica, perché li vanno con gli slittini e con gli sci, quindi è veramente la collina dei bambini, cioè vanno lì e vanno su giù. Non l'ho messo nel libro perché altrimenti papà non c'era più creduto nessuno, e poi diventava più che il suolo, soprattutto andava lì con il libro cuore. Però ho avuto grandissimo appoggio proprio per questo, e anche adesso questa politica che stiamo facendo di recupero, ne ho parlato proprio anche, ho fatto una mini riunione fra vari costruttori, perché come vi dicevo vorrei ridurre i vincoli rispetto al centro storico, perché in realtà non è neanche tanto il contributo che chiedono, e io poi non sono così dell'idea di dare il contributo per vabbè, noi facciamo parte del GALO, quindi la possibilità magari di rifare le facciate, piuttosto aiutarli in quello, però riuscire a fare in modo che possano ristrutturare con più facilità, questa è una cosa che per esempio incontra moltissimo interesse. Sì, in generale, a parte quello della parrocchia, anche altri mi hanno appoggiato.
I proprietari del terreno su cui poi non è stato edificato, che cosa oggi?
Questo è un progetto, adesso viene da te. Ecco, adesso mi sta venendo da ridere, ma non voglio ridere, sia chiaro. Allora, è successa una cosa un po', diciamo, in questi ultimi anni sono successe alcune cose un po' particolari. Infatti c'è il comandante della polizia, dei carabinieri, è successo questo, che c'era questo signore, vi racconto solo questo aneddoto, questo signore che occupava con un camper la piazzetta, lui doveva stare lì, cioè, e ovviamente sporcava dappertutto, era un signore un po' disagiato, così ne abbiamo parlato con i servizi sociali e gli abbiamo trovato un alloggetto da un'altra parte, ma lui è uno di quelli che voleva vivere all'aria aperta. Sì, all'aria aperta, sì, ma non nella piazzetta buttando la schifetta nella fontana, cioè voglio dire, capiamoci. E allora ho detto al comandante dei carabinieri, venga con me, maresciallo, andiamo, gli parliamo, io faccio quello buono e fa quello cattivo, e diciamo che se non va lì lo facciamo portare via dai servizi sociali, così lo costringiamo anche a vivere in condizioni più consone. Maresciallo dice, guardi, questa settimana non posso, vengo la prossima. Arriva e mi diceva, guardi, io potrei, andiamo. Cioè, guardi, ho risolto. Mi fa, sì, faccio, è morto. Mi fa, ah, lei ho fatto un modo di risolvere. Mi fa, no, ma l'ho ucciso io, cioè non chiarebbe morto. Dopo due giorni mi chiama e mi fa, ascolti, sindaco, io le volevo dire una cosa. Io e lei siamo amici, giusto? Dice, ma sì, ci mancherebbe. Perché volevo dirle che l'architetto La Penna, anni 65, è morto. Allora, da lì si è creato questa immagine per cui io non ho più oppositore. No. Per cui io purtroppo ora ho questa fame, adesso arrivo per umana volontà, ci mancherebbe a me, è tutto molto, tra l'altro di malattia, però è, infatti normalmente quello che capita è 65 anni, quindi anche giovane, sì, e siccome ho anche altri due casi di cose di questo genere, io ormai ho questa nomea, per cui tutti mi mandano soldi, messaggi, io sarò sempre amico tuo,
non hai fatto costruire,
esatto. No, comunque, quindi mi spiace dirlo, però poi mi sono fatta molti amici dopo questo. Non sia chiaro, mi spiace molto, evidente.
Sì, io avevo una domanda, ma probabilmente leggendo il libro non ho risposto. Premetto che una buona legge probabilmente non si farà, anche se è possibile arrivare. Sono convinto che comunque non sia la vera risoluzione del problema. Probabilmente la vera risoluzione del problema sono le maestre, in senso più lato, questo è un problema culturale. Ma la mia domanda era, il procedimento penale, da che cosa è partito? Non è esposto.
Beh, questo signore, questo architetto la penna.
Che cosa è costituito pure? Il PM è teso ad andare avanti.
No, la PM appunto mi ha fatto come cosa.
Questo è anche un problema di giustizia però, in questo caso, perché la cosa del filtro di solito è il contrario, cioè quando si fanno edificabile dei terreni che erano agricoli.
C'è stato un momento in cui io, che non sono di Forza Italia, adesso ho detto quasi tutto quello che non sono, quindi che non sono di Forza Italia, ho pensato, ma forse Berlusconi qualche piccola
rimane
l'ha avuta, perché no, le racconto questo perché appunto, io ho avuto questa denuncia da parte di questo architetto
che ha fatto,
fatto un esposto assolutamente
alla ufficio,
esatto. Io ho ricevuto un avviso di garanzia, come dico nel libro. Un amministratore che non ha ricevuto un avviso di garanzia, vado su e gli ho raccontato quello che ho raccontato a voi, no? Bella qua, e questo mi ha appunto, come diceva lui, mi ha detto: ma lo sa che lei ha impedito a questo signore di costruire 40 belle villette? Esatto, lo so.
Ma questo era
il PM? Sì, in fase di indagine. Faccio, certo, che ragione, certo, lo so, ho fatto apposta, non volevo fargli costruire poi.
Poi il progetto.
Ecco, bello, a proposito di questo, lui dice, perché lui aveva, e anche lì è una materia di... Il problema è che lui non c'era un progetto approvato, il problema era questo. Quindi lui non c'era un progetto approvato. Perché questo signore, bravissimo, e questo signore, e io ho continuato a dirgli, ma non c'è, tant'è che nel libro c'è proprio questa dichiarazione che è una roba veramente che sembra da film di Totò. Cioè, noi, il comune di Lauriano, ha fatto una dichiarazione che ha messo agli atti in cui il segretario comunale dichiara in qualità di pubblico ufficiale che dal 2003 ad oggi su quel terreno non c'è un progetto approvato. Cioè non è la PM che ha chiesto a questo qui, scusa, tu hai messo un progetto, fammelo vedere. Fammelo vedere, me lo presenti. Allora, a parte che...
No.
A parte che è possibile anche per un'amministrazione togliere un terreno edificabile anche col progetto approvato, però
è
un po' più rischioso, poi cioè, voglio dire, davvero devi avere, cioè, ci deve essere una roba che sta venendo giù, perché tu non puoi approvare un progetto e poi dire, però la legge lo consente. In questo caso non c'era e non gli è stato chiesto, cioè una mancanza, e quello che è più grave di tutto, però, se posso dire, che su questo... Io apro una piccolissima parentesi, non voglio, io è una cosa che non ho fatto in questo anno, non ho fatto negli anni precedenti, io non mi sono mai iscritta sulla magistratura, va bene così, però effettivamente poi il fatto che di una cosa di questo genere nessuno paghi, perché poi ricordiamoci che tutto questo è stato un costo in termini della giustizia, non solo, le mie spese, le spese processuali sono state intorno ai 30.000 euro, e 30.000 euro che ha pagato il comune di Lauriano, perché cioè, ovviamente poi per carità avevamo un'assicurazione, però le ha pagate, cioè, ha pagate la collettività,
i pezzi di fegato, il travaso di vista,
quelli vabbè, io ho perso un po' di chili, ma vabbè, la prova costume era a posto, però voglio dire, non è tutta quella roba lì, niente, come se niente fosse, quindi e tra l'altro una cosa che ho trovato grandissima, io non avevo mai avuto a che fare con la giustizia fatta, appunto, forse l'ho andato una volta a
quindi testimoniare. La dimostrazione che una buona legge nel caso venisse fatta comunque potrebbe non essere, anzi non sarà sicuramente la risoluzione.
Io credo che
le leggi comunque si interpretano, si applicano.
Io credo che gli strumenti normativi siano fondamentali e siano
non forse.
Siamo un paese in cui sì. E devono essere, la formazione può aiutare a veicolarli, cioè a capire che è una legge giusta, però senza una legge, se si lascia all'iniziativa del singolo, è quello che dico, è il famoso discorso degli eroi, perché si mettono, francamente il fatto di stare lì con la bandiera, vedi l'ho fatto io, cioè io poi anche una metteria anche sul discorso per le riunioni dei comuni o le riunioni dei comuni, cioè è una di quelle cose che lasciate fare ai sindaci, vediamo come stiamo facendo, è un massacro. Lo sai meglio di me, cioè è proprio una cosa per cui ci vogliono degli strumenti precisi.
Comunque sono dell'ambiente, sono un tecnico, sono convinto che
geometra. Ecco, che subito dopo le maestre sono la mia grande professione.
No, perfetto,
dipende dai periodi, poi erano due giorni, dai periodi, cioè c'è stato un momento in cui i geometri sono sulle maestre, però oscillate di solito, ma il nostro testo, scusi, lo sto in comunale che mi fa lui, dice, ma sei inutile di che sei geometra, comunque mediamente gli architetti sono peggio, quindi... No, sì, io scherzo, piena stima.
Sono convinto che le leggi urbanistiche non siano così male, le nostre leggi urbanistiche. No. Se non altro sono nate sotto delle
considerazione, tant'è vero che la nostra legge regionale si chiama tutela e uso del suolo, ed è la nostra legge urbanistica regionale che è nata con la Stenning, ma anche la legge che la legge Bucalossi famosa che ha disgiunto la proprietà dei terreni dal poterci edificare sopra. Però le leggi poi si devono applicare, si devono
anche un po' adeguare all'andamento. Io credo che io in moltissimi piani regolatori, lei mi correggerà, moltissimi piani ci sono delle proiezioni di sviluppo demografico.
Ma sono i geometri che molte volte sono grandi, quando non coincidono, quando il geometro non è anche sindaco.
Ed è per questo che
quando eravamo a Ferrera che siamo andate a fare le ballette
sette
tutte donne, tutte con la fascia,
sembrava tutte sette donne, ci siamo sentite
sì, molto. Vero.
Sì, è una bella foto. Il fatto che ci sia solo un amministratore, manderemo la registrazione a tutti gli amministratori, perché è registrato, magari faccio dei tagli.
Sì, magari sono scuola sulle maestre, sui giovani,
tagli fuori. Manderemo la registrazione perché come maestre cerchiamo di lavorare su questi temi nella scuola, anche in collaborazione col comune, vorremmo diventare davvero una comunità laudato sì per la proposta data di Petrini, e questi incontri dovrebbero essere volti a proprio sensibilizzare non solo le persone che arrivano da fuori, ma anche gli abitanti di Cisterna su queste tematiche. Faremo tesoro delle tue parole di saggezza, le manderemo anche i sindaci a cui abbiamo mandato un video messaggio da parte di bambini sul tema dell'inquinamento, perché hanno fatto abbiamo fatto un percorso sulle api, e quindi abbiamo mandato questo video messaggio che chiede aiuto ai sindaci dei paesi limitrofi. Per quello Luca si aspettava anche l'arrivo dei sindaci vicini per risolvere il problema dei pesticidi. Ma uniremo questa registrazione, manderemo anche questa registrazione per fare una riflessione più ampia anche sul tema
del
territorio. Ma col comune si diceva appunto di lavorare almeno a livello di zona su queste tematiche. Il nostro obiettivo era questo. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, ci siamo prefissati questo obiettivo. Adesso l'amministrazione cercheremo, e tu diventerai il nostro guru.
Guarda che lei è una maestra.
Sì, sono terrorizzata. La cosa che dico quando vado in questi consensi, in cui a volte capita che appunto non ci siano gli amministratori, io non ho nessuna intenzione di insegnare niente, a differenza vostra non voglio insegnare niente a nessuno, nel senso che non voglio neanche che gli amministratori mi vedano appunto, come dicevo, la prima della classe che arriva e porta il verbo agli altri perché io lo so fare e voi non siete capaci, cioè lungi da me. Spero e penso, come vi dicevo, che le diverse esperienze, le diverse iniziative dovrebbero in qualche modo aiutarci l'un l'altro. Noi per esempio abbiamo cominciato proprio dall'anno scorso, su mia iniziativa, noi siamo 9 comuni, quelli della collina del Po, quindi che vanno da Castagneto Po fino a Verrua, diciamo nella sponda, e siamo tutti più o meno comuni simili come dimensioni, come tipo di paesaggio, eccetera, quindi abbiamo un po' di collina, un po' di pianura, e noi abbiamo trovato addirittura, senza fare un'unione, però ci troviamo ogni mese a discutere di vari problemi, di varie cose che sono gli stessi ai comuni. Proprio perché io credo che dall'esperienza comune, magari anche dalle sfighe che sono successe ad alcuni e che non capitano ad altri, cioè
non sia chiaro, non voglio in nessun modo insegnare a nessuno come si amministra, perché qui insomma credo che abbiamo tutti da imparare. Comunque.
Ha vinto le elezioni, adesso vi racconto quest'ultimo aneddoto, nel comune vicino a me, che è Monteu da Po, ha vinto per scommessa, perché erano stufi di questa vecchia svecchia, probabilmente come me, comunque sindaca, ha vinto quasi per scommessa questo giovane fanciullo che l'ha messo lì, perché l'hanno preso, l'ha messo lì, e lui mi aveva telefonato, mi fa, ma se vinco mi dai una mano? Ho detto, ma sì, io do una mano a tutti. Questo al mattino alle 7:30 del lunedì mi telefona e fa, io avrei vinto, cosa faccio? Montevo a 900, lui ha 20 anni, cioè non ho più di mia figlia, ha 20 anni, faccio, e vai in comune, fa, posso? Dico, sì, sì, può. E quindi gli faccio, guarda, poi se vieni oggi a una riunione ti presento, ma non ho la patente, quindi cioè, siamo all'anno zero. Per cui io dico, sì, giovani sì, però magari ecco con un minimo di esperienza di qualche cosa. Comunque credo che sia il più giovane d'Italia, credo. 20 anni.
Fino a quando sarai in carica?
Allora, io adesso sono al secondo mandato che finisce quest'anno e io devo sciogliere, abbiamo avuto la riunione di maggioranza, però io in teoria essendo sotto i 3.000 potrei fare il terzo mandato. E allora siccome martedì abbiamo avuto la riunione di maggioranza e vorrebbero che io mi ricandidassi, io ho detto che sciolgo la prognosi, mi prendo ancora questo weekend e poi decido. Se
quindi
fare...
non possiamo mettere in anteprima sulla registrazione la candidatura
al terzo mandato. Ancora... No, perché mi hanno detto tutti quanti si ricandidano tutte. Devo dire, io ho un'amministrazione che, essendo al secondo mandato, uno sceglie un po' di più, non che la prima sia pessima, però è molto spesso quello che capita è che il primo mandato uno si ritrova un po' lì per caso, ma non è il secondo, dice, beh, adesso vediamo. E il secondo, devo dire, io mi trovo insomma, a parte mi trovo insomma con questa giunta, per cui di sole donne, però rigorosamente sempre con un segretario maschio, perché per evitare l'effetto pollaio, perché altrimenti diventa tremendo, ma proprio anche con gli amministratori, anche su questo loro sono sempre stati molto solidali, quindi mi prendo ancora un giorno. E
allora seguiremo le vicende politiche di Laura,
vabbè.
Paese che verremo magari visitare.
No, molto volentieri.
Facciamo
no,
gemellaggio.
Certo. Vi presento le mie maestre. Che
la scorsa settimana abbiamo avuto Cossano Belvo, questa settimana molto Lauriano, bello. Potremmo fare gemellaggio. Per chi desidera il libro, potrà essere autografato, presumo.
No, mi metto gli occhiali, se li potrò fare.
Ringraziamo la